Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio, ci siamo, ci risiamo, si riparte con Palla in tribuna. Di fatto inizia la settimana che ci porta alla ripresa del campionato per quella che può essere o meno la volata finale, non per tutti i traguardi, ma di questo poi ne parliamo anche nel servizio che vi stiamo per proporre. Per il Parma l'orizzonte è quello della partita col Palermo. Parliamo anche di nazionale quest'oggi, l'avete visto, vi è piaciuta? Dubito o non vi è piaciuta. Parliamo del Parma femminile che ha perso ancora e va a complicarsi un po' la corsa salvezza, tutto un po' più difficile. Ha perso in casa contro il Sassuolo, ha sbagliato due calci di rigore. Parliamo del Parma che con un occhio anche ai nazionali si riavvicina alla partita col Palermo. È una partita importantissima, lo sono tutte le partite verso il fondo, di fatto ci sono 24 punti in palio e c'è margine per qualificarsi ai playoff, per altre guardare un po' più in su no, però insomma c'è anche margine per cercare di blindare insomma la salvezza, perché poi quelle dietro non sono lontanissime, però insomma l'obiettivo del Parma deve essere guardare in alto a discapito di questo andamento ormai proverbiale, altalenante dei crociati delle ultime due stagioni. Allora, naturalmente potete scriverci. Il primo è Mark, vedo che ci ha già mandato un messaggio. Il numero è il 333-9200170. WhatsApp, anche gli SMS, abbiamo riattivato anche questo canale. Ovviamente resta più diretta la chat degli SMS, dove siete sempre, sempre numerosissimi a scriverci. Allora, il primo, come detto, ci ha scritto Mark, che si è, come prenotato, è stato il primo a scrivere un messaggio. Allora io vado a vedere il suo messaggio, che è il primo. Il Parma è l'unica squadra di Serie B che ha fornito alle nazionali ben 8 giocatori, di cui 2 hanno anche segnato. Non si capisce perché in campionato, nonostante tanti nazionali, il Parma fatichi. Forse il gioco di Pecchia è prevedibile, macchinoso. Non lo so, secondo me... al di là del fatto che ho sempre dal mio punto di vista ci sono dei buchi in rosa molto evidenti, la qualità non è quella che è stata dipinta tante volte, a volte dei giocatori messi in meccanismi che funzionano meglio possono dare anche meglio, ecco. Mann ha giocato contro Andorra, non me ne vogliano naturalmente quei pochi tifosi o i rappresentanti di questa nazionale, insomma non è una nazionale di altissima fascia, quindi ci può scappare che l'attaccante titolare della Romania faccia gol contro Andorra, insomma è un po' come la doppietta di Cristiano Ronaldo che ha fatto gol contro Liechtenstein e Lussemburgo, massimo rispetto, però insomma c'è un peso specifico diverso, ecco, questo la vedo un po' così, ecco. Però insomma anche Osorio gioca titolare nel Venezuela, però insomma Venezuela è una nazionale non di primissima fascia, quindi insomma così vediamo anche quando rientreranno, anche perché Osorio a tutti gli effetti è un titolare della difesa, nelle ultime 20 le ha giocate tutte da titolare credo, quindi prima rientra per certi versi meglio, e vediamo anche se cambierà qualcosa in questa difesa che tanto ha tribolato fino a questo momento. Oh, beh, ci iniziano a scrivere in tanti e, questo è un altro ascoltatore, vediamo chi è. Federico da Medesano: sabato che dite, faremo festeggiare anche i palermitani? Ah giusto, noi abbiamo Dennis Mann che assegna contro la temibile Andorra, ecco, torniamo sul tema. Noi abbiamo Inglese, Charpentier e gli altri giocatori di categoria che fanno la differenza, Kraus, Pedersoli, e poi devo bypassare insomma, però potete immaginare insomma restano resta questo malcontento. Il tema è tanto quello degli attaccanti, li ha elencati Federico. Charpentier che è via col Congo, speriamo per lui che rientri più presto, che anche abbia messo da parte non tanto nella prima partita, un po' di minutaggio magari nella seconda, perché arrivi in condizione per il finale di stagione, quello che resta per ora un oggetto misterioso. Allora, prima di leggere altri messaggi, il servizio del TG Sport, di 12 TV Parma, poi torniamo, parliamo anche di Vasquez, della sua posizione in campo e della nazionale azzurra, del Parma femminile, quindi scriveteci 333-9200170.
Dopo la pausa, ecco la volata per il secondo posto ai playoff. 8 giornate al termine per conoscere chi si aggiudicherà gli ultimi 2 biglietti che valgono la Serie A. Sulla promozione del Frosinone ci sono pochi dubbi. Diverse agenzie di scommesse non accettano più alcuna puntata. Con 11 lunghezze di vantaggio sulla seconda, i ciociari potrebbero festeggiare già a fine aprile. Poi c'è il Genoa, che sembra aver guadagnato un vantaggio molto importante per il secondo posto. I principali bookmakers sono concordi. Le quote sono calate nettamente. 4 vittorie nelle ultime 5, nessuna sconfitta dopo quella del Tardini, danno credibilità ai rossoblù. Dietro sembra invece essersi creata una divisione in fascia abbastanza netta tra le inseguitrici e in prima fila Bari e Cagliari, poi su Tirol e Pisa, infine un gruppetto composto da Parma, Palermo e Regina, tutte quotate su valori simili. Oggi l'eventuale promozione in Serie A del Parma è pagata 6-7 volte la posta a seconda delle agenzie. Genoa Regina, Cagliari su Tirol e soprattutto Parma Palermo, la B riparte con una serie di partite ad alto peso specifico. I crociati di Pecchia ripartono dal Tardini, dove non vincono da quasi 2 mesi. Giocare tra le mura amiche nelle ultime 2 stagioni non si è rivelato un valore aggiunto. L'anno scorso il rendimento in termini di punti fu praticamente identico, 1 in più fuori. Con Pecchia prevalgono leggermente i risultati interni, 23 punti in casa contro 18 in trasferta. La qualificazione playoff passa dal Tardini? È possibile, ma solo battendo il Palermo. Il Parma può provare a riconquistare il suo pubblico. Intanto non arrivano buone notizie dalla pool salvezza della Serie A femminile. Crociate battute in casa dal Sassuolo dopo aver fallito 2 rigori nei primi 45 minuti. La strada per non retrocedere è ora in salita.
Palla in tribuna.
Insomma, un po' di spunti qua e là. Leggevo le quote che nel servizio non ho elencato prima di dare il buon pomeriggio al nostro primo ospite. Allora, quali squadre verranno promosse? Il Frosinone da molti allibratori, come si diceva un tempo, da molti bookmakers non viene neanche più quotato come promozione. Ecco, poi c'è un discorso invece legato al primo posto, ma è super favorito. Il Genoa per la SNAI salirà in Serie A 1,05 la quota. SNAI, Sisal e altri, addirittura quota ancora più bassa. Che il Genoa vada in A viene dato quasi per scontato dagli allibratori. Considerate una cosa, non vogliamo promuovere le scommesse, è un altro discorso, però sono realtà che fanno dei calcoli. E quindi devono guadagnarci in fondo. Se danno il Genoa una quota così bassa, vuol dire che il ragionamento che fanno è che sia molto probabile. Poi invece si dividono per vari gruppi le altre fasce, il Cagliari e il Bari per qualcuno a 3,5, per qualcuno a 4 pagato, un po' di più su Tirol che si avvicina poi le quote che vengono date al Pisa, 4,5, 5, 5,5. Il Parma, anche se nell'ultima ora, non so perché, è migliorato proprio dalla mattina adesso, 6, 6,5 la promozione in A. Quote più alte per Regina e Palermo, 7, 6, 6,5, 7,5, e la Regina è in caduta libera e poi è in odore di penalizzazione, potrebbe proprio essere tagliata fuori da questo discorso. Dovrebbe essere con noi in collegamento Remo Gandolfi, ciao Remo!
Eccolo, ciao Marco, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, visto che di notizie dal mondo PAM non è che proprio, a meno che non ci mettiamo a guardare 1000 dati continuamente, sono spesso tutti negativi, guardavo un po' i dati degli scommettitori, non so se hai avuto modo di sentire in preascolto quello che dicono i principali bookmakers, ti chiedo se sei d'accordo, c'è questa cosa che il Genoa viene dato in A sicuramente quasi ormai.
Sì, sì, ho sentito l'ultimo pezzettino. Sì, anche se io ero uno di quelli che diceva che il Genoa ha passato l'entusiasmo del cambio dell'allenatore, avrebbe avuto un calo. Fino adesso non c'è stato, per cui immagino che ormai insomma le cose siano abbastanza assodate e tranquille per il rossoblù. Però sì, insomma, il campionato B è sempre talmente pieno di sorprese che insomma infili un paio di risultati negativi, ti passa l'euforia, cominci ad avere un po' di timore, giochi col freno a mano tirato, cioè è già successo in passato, quindi insomma non escludiamo nulla. Di quelle che ho sentito io continuo a non credere minimamente nel Sud Tirol, anche se hanno preso un mio vecchio pallino come Larry Day, però è lì e non molla ed è una squadra di una cinica in una maniera incredibile. Quindi
vedo
che Serie B è una qualità utile.
Vedo che sta guadagnando tantissimo terreno il Cagliari, ecco, che viene quotato un po' come il Bari, che però ha molti punti. In più il Cagliari sulle ali di un entusiasmo che si è creato nelle ultimissime settimane e sul fatto che ha trovato per il finale di stagione questo, quello che fosse in questo momento l'attaccante più forte della categoria, la Padula.
Sì, che secondo me lo era già ad agosto il più forte, cioè al di là della rivelazione che Dira, la Padula è un giocatore straordinario con delle doti che vanno ben al di là della Serie B, cioè un giocatore potrebbe tranquillamente secondo me giocare in una buona squadra di metà classifica in Serie A. Lui è una certezza, e una certezza è Ranieri, che è un signore della panchina, un motivatore incredibile, e il Cagliari sta finalmente trovando la quadratura del cerchio, quella che un po' ci aspettavamo da inizio stagione. Sì, io dico che il Cagliari è un'altra certa dei play-off, con un finale che dovrebbe essere ancora possibilmente in crescendo.
Ecco, il Parma viene messo, sei d'accordo, sulla fascia un po' sotto su Tirolo e Pisa, ma accomunato a Regina e Palermo.
Ma dal discorso Regina ci attendiamo buone per noi notizie, sì, che non le sono per la Regina. Su Tirolo non credo, perché ripeto, secondo me siamo più forti del Sud Tirolo e arriveremo davanti, anche se c'è qualche punto di distanza. Io credo molto nel Pisa. Pisa è un'altra squadra con un potenziale enorme, sì, con un allenatore veramente, veramente bravo. E poi, ripeto, c'ha quei tre là davanti che io gli invidio. Cioè, quello che scartano lo andiamo a prendere noi in macchina. Insomma, uno, ce n'è uno più forte dell'altro. Per cui credo che il Pisa sia un'altra quasi certa di fare i playoff. Insomma.
Secondo te sono forse più importanti per squadre come Pisa, su Tirolo e Bari, le prossime quattro delle ultime quattro? Cioè, vorranno provare a blindare un po' la corsa al terzo e quarto posto, possiamo dire, anche per saltare un giro,
sì,
magari.
Sì, sicuramente sì, anche perché sappiamo che è decisamente conveniente arrivare il più in alto possibile. E poi soprattutto ti dà la possibilità di preparare i play-off giocando le ultime giornate senza grosse pressioni, magari facendo ruotare la rosa, recuperando un po' la condizione di qualche calciatore che magari ha tirato la corda per tutto il campionato. Sicuramente è meglio che arrivare con l'acqua alla gola alle ultime due o tre partite. Per qualcuno sarà possibile, e speriamo che si insorti anche il Parma, anche se secondo me c'è da lottare fino alla fine, insomma.
Allora, come ci scrive Antonio, scrive: finalmente un weekend senza aver bruciato per i colori giallo-blu. A parte gli scherzi, sabato è l'ultima occasione per far ricredere una tifoseria ormai stanca e frustrata. Io credo che questo sia un sentimento molto diffuso tra i tifosi del Parma. Un po' c'è bisogno effettivamente di una partita che ridia un po' di entusiasmo, perché si è andato un po' perdendo, soprattutto perché in casa non si vince da due mesi ed è in casa un po' che si allaccia il rapporto con i tifosi. Cosa ne pensi?
Certo, perché a parte quelle meravigliose centinaia di ragazzi che seguono il Parma sempre, è il Tardini, la nostra cartina tornasole, è lì che ci si aspetta di vedere delle prestazioni importanti, oltre che risultati di vittorie. Purtroppo stanno mancando tutte e due, prestazioni, sappiamo, per vari motivi, compreso quello tattico, insomma, noi quando ci si chiudono davanti in difesa.
E adesso ci arrivo con una domanda, ecco, specifica,
quindi,
per te.
Immagino. Però sì, sicuramente sarebbe molto bello poter ricreare quel feeling che Parma è lì che aspetta, perché non è che ci sia disillusione, allontanamento, si aspetta la scintilla per riprendere entusiasmo e fiducia, e una partita o due fatte a buon livello con delle vittorie importanti sono sicuro che ricreerebbero immediatamente quell'entusiasmo che Parma sotto pelle c'ha, non è mai sparito del tutto, e sai bene che veniamo da anni tribolati, insomma.
Sì.
Palermo è una delle ultime grandi occasioni, secondo me non è l'ultima, però sarebbe veramente importante fare bene, perché insomma è una squadra di valore
decisivo, non quindi, perdere, ecco quello.
Ecco, in B è brutto dirlo, ma è così, anche se ci sono i tre punti della vittoria, l'importante è veramente in questo momento anche questo, insomma.
Remo, ti chiedo questo. Allora, la settimana scorsa mi sono messo lì a guardare, non è che ho scoperto l'acqua calda, premetto questo, non è che ci sia stato a studiare tante ore, e ho guardato un po' il girone di ritorno del Parma. Mi sembra non casuale il fatto che se in casa il Parma ha giocato con Vasquez e una punta davanti, ha raccolto più punti. Quando Vasquez in casa ha fatto il centravanti, il Parma non ha fatto gol, addirittura ha perso col Pisa, col Sud Tirol non c'era. Fuori casa Vasquez una punta si è perso, o comunque non si è vinto. Vasquez punta centrale si è vinto, cioè un doppio volto per il Parma, un tridente con Vasquez al centro dell'attacco fuori, un modulo diverso con Vasquez più un attaccante davanti in casa. Sembra molto facile a dirsi, ma invece è molto più difficile a farsi, secondo te?
Assolutamente, ma lì la chiave decisiva è sempre la chiave tattica. Quando giochi fuori ti aspetti di giocarla quantomeno alla pari, non dico di essere attaccato e di giocare di rimessa, però di giocarla alla pari. Frosinone è un esempio lampante, sì. Noi quando giocano e ci fanno giocare, la nostra qualità viene fuori. Il difficile è quando le squadre si chiudono, dove noi veramente abbiamo dimostrato di non avere risorse. E la scelta di Vasquez centravanti, possiamo girarci intorno finché vogliamo, ma quando hai altri quattro attaccanti centrali in rosa e ricorri a uno che ha sempre giocato dietro la prima o la seconda punta in carriera, sembra un po' di mossa della disperazione, che poi paghi e abbia pagato è un dato di fatto.
Eh sì, però perché a Reggio Calabria hai vinto ed era centravanti, a Frosinone era centravanti era e hai vinto, a Como hanno giocato prima Charpentier, poi Inglese e hai perso. In casa, con Benedicac davanti, hai battuto il Perugia, poi hai battuto il Genoa e aveva Inglese davanti, quando invece ha fatto lui il centravanti non hai segnato. Cioè anche lui sembra trarre giovamento da due posizioni diverse, in casa e fuori.
Verissimo, Agatha Christie ce lo insegna, no? Tre indizi fanno una prova, quindi già ci siamo. E l'altro discorso è sempre quello lì, cioè se non ha un centravanti, un attaccante con determinate caratteristiche davanti a lui da servire in un certo modo, uno che attacchi gli spazi, che vada a creare la superiorità numerica saltando l'uomo, diventa difficile. E noi in questo momento quel giocatore lì non l'abbiamo, a parte che dobbiamo ancora capire bene le caratteristiche. Di Charpentier, io ho fatto vedermi qualche filmato degli anni scorsi, quello che ci ha mandato per adesso sembra la controfigura, io comincio a pensare davvero che abbia dei problemi fisici risolti, perché non è possibile questa trasformazione. Però ripeto, se Vasquez gioca lì perdiamo qualcosa in una parte strategica che è la tre quarti, dove la creatività del gioco di Vasquez può diventare fondamentale.
Allora qui ti scrive Roberto, volevo dire a Gandolfi che senza Vasquez con questa squadra saremmo già in Lega Pro, purtroppo.
A me lo dice, sì. sì, proprio con me sfonda una porta aperta.
Allora, qua ci sono altri messaggi. Qui è Christian da Krause, figlio retrocessioni dalla A, i migliori sul mercato, poi delle faccine che ridono. Domani parla Andrea, chiede perché domani parla Ansaldi in conferenza stampa. Grazie, forza Parma. Ti dico la verità, secondo me anche perché non parla nessuno da un po' di tempo, poi dopo... Non so il motivo, anzi domani abbiamo l'occasione di sentire parlare uno dei giocatori che dovrebbe fare la differenza nel finale. Speriamo stia bene a questo punto, diventa...
È fondamentale, fondamentale. Sì. Ansaldi è un giocatore di una qualità che è un lusso in Serie B. È chiaro che la condizione è quella che è, gli anni sono quelli che sono, gli acciacchi anche. Ecco, però esatto, è una carta secondo me fondamentale. Io lo preferisco più alto rispetto che quando gioca dietro, perché... La sua capacità di cross in Serie B ce l'hanno veramente in pochissimi. Quindi a me piace. L'importante è che stia bene, che possa scendere in campo e giocare almeno i 70 minuti per tutte le partite da qua alla fine. Insomma.
Ti chiedo, visto come sono andate le cose fino adesso, e premesso, questo è un mio parere, il Parma non ha un leader della difesa, soprattutto un centrale leader, quale potrebbe essere la coppia del finale di stagione? Perché poi le speranze di far bene stanno soprattutto nel Fallini, non beccare gol.
In generale nel calcio è una delle prime regole non scritte, insomma, che se non prendi gol non perdi e le possibilità di vincere aumentano. A noi manca quella figura lì che tu hai citato, lo continuiamo a dire da tempo, ma manca, al di là dell'età e del leader, che ripeto è fondamentale, non si è mai messo in discussione, il giocatore che sappia impostare da dietro, che possa giocare, uscire palla al piede dall'area e possa giocare la palla, perché nel calcio moderno gli unici che hanno qualche secondo sulla palla sono i difensori centrali,
eh sì.
Perché sai benissimo che centralmente o dalla tre quarti gli spazi sono strettissimi, sono raddoppi, eccetera. Quindi un giocatore che sappia impostare, che sappia uscire palla al piede, noi non l'abbiamo come caratteristica. Cercati e forse quel cosine in più tecnicamente, però stiamo parlando di un ragazzo giovane a cui chiedere di impostare da dietro. Impostare dietro vuol dire prendersi dei rischi, a quell'età, sai, un attimo e dopo diventare, andare nell'occhio del ciclone. È un ruolo, è uno dei al di là del centravanti, secondo me è il ruolo più importante.
Hai una coppia però da provare?
Sì, secondo me sì, a questo punto sì.
Qual è la tua coppia titolare, dai, per il finale?
Allora, io spero che Cobo stia bene, perché Cobaut, come lo dite chiamare, che stia bene, perché è un giocatore comunque importante,
sì.
Ha un bel calcio lungo, non è piantato in progressione. Osorio lo stiamo massacrando, sta facendo errori che ci stanno a 20 anni, c'è da dire che però li paga tutti, inesorabilmente. Questo quando vai a vedere le partite interi, vedi dei belli anticipi, vedi che va a saltare di testa, vedi, poi fa la cavolata che fanno sostanzialmente tantissimi giocatori, se a meno non sei Passarella, Kroll o Beckenbauer, e lui la paga regolarmente. A me è un giocatore che in prospettiva affatto non dispiace. Valenti, nella mia idea, è più terzino sinistro con Ansaldi davanti a lui. Ansaldi che può giocare libero perché è coperto da Valenti. Ma ripeto, sono tutte interpretazioni personali.
Allora, qui una domanda per te da Lorenzo. Se potessi prendere un attaccante da altre squadre di B, chi vedresti più funzionale al gioco di Pecchia? La Padula, che dire, Brunori, Mulattieri, Poggiampaolo, Coda o Donnarumma o altri? Al gioco di Pecchia, non ti chiede chi è il più forte, ma al gioco di Pecchia.
Sì. Allora, se noi lavoriamo sugli esterni e abbiamo dei giocatori che sulla fascia per noi devono diventare importanti, come Ansaldi se sta bene, come Manche di cui ci aspettiamo che sbocci, il centravanti d'area con le caratteristiche di quello potente che va a saltare di testa, che vince i duelli aerei, che fa la sponda, che fa salire la squadra, per me è fondamentale. Code è uno e un altro che non ho sentito forse nell'elenco, Piozzi è un altro centravanti che a me ha caratteristiche che piacciono molto.
Scusami, è andato via un attimo il collegamento, il secondo?
Piozzi, assolutamente.
Ok.
Però in quelli citati ci sono sicuramente giocatori molto forti che tutti farebbero bene al Parma. Poi dopo, cioè, in base alle caratteristiche, un buon allenatore sa anche gestire il resto della squadra.
Quindi più di la Padula li vedresti per il gioco del Parma?
Beh, la Padula va bene comunque, perché la Padula è un giocatore universale che ha qualità. E poi ripeto, Marco, lo diciamo da sempre, l'attaccante o gli attaccanti, le loro caratteristiche determinano il gioco della squadra. Quindi se tu hai un attaccante veloce, rapido, devi giocare con una squadra un filino più bassa che gli lasci degli spazi e lanciarlo in profondità. Se tu hai un attaccante forte in area di rigore negli ultimi 16 metri, devi andare sull'esterno e rifornirlo di cross. Noi quel giocatore lì, io ripeto, io Bobby Inglese di qualche anno fa era un giocatore da nazionale, non ce lo nascondiamo. Non riesce più ad essere quello e purtroppo lo stiamo pagando.
Senti, ma ci spieghi un po' la figura di Retegui? Parliamo di centravanti, allora parliamo anche di Retegui, il centravanti dell'Italia, 2 gol in 2 partite, probabilmente sei uno dei pochi che lo conoscevano già, dai, perché adesso poi tutti sono andati a leggere sul web e ti dicono che gioca nel Tigre, tutte queste cose, però...
No, io lo conosco già perché da ragazzino aveva una storia particolare, perché a 17 anni passò da River Plate al Boca, che già è una cosa che da quelle parti lì non è proprio esattamente frequente. No, io me lo ricordo, ho cominciato un pochino a seguirlo, quando dal Boca andò in prestito alle Studiantes. Studiantes è una squadra per cui ho simpatia, perché sono passati dei calciatori che mi sono sempre piaciuti.
Tipo Veron,
che ho seguito. E in quel periodo lì era venuto fuori l'innamoramento di Totti, che non so se è conosciuta a tutti.
È uscita la notizia, però spiegacelo.
Sostanzialmente Totti, che ha iniziato a fare il procuratore, è andato in Argentina, andò a vedere una partita delle Studiantes, credo fosse ancora le Studiantes in quel periodo lì, perché sì, al Tigre ci andò dopo. E vide questo giocatore, ne rimase impressionato, ne parlò tornando in Italia e lo offrì a Roma e Sampdoria, che chiaramente a 1,5 milioni, quello che sarebbe costato allora, non mostrarono interesse. Retegui, che è ancora del Boca, è in prestito al Tigre fino al 2024. Il Tigre ha, e la sfrutterà sicuramente, la possibilità fino a giugno di prendere metà del cartellino. Cosa vuol dire? Che il Tigre, pagando i 2,5 milioni per la metà del cartellino, diventerà proprietaria di Retegui al 50%. Calcolando che Retegui l'estate prossima si muoverà per non meno, adesso io ti dico una cifra, ma meno di 15-20 milioni non si muove, chiaramente è un bel affare per il Tigre e probabilmente anche per il Boca, che già quest'anno a me ha stupito che non lo ha tenuto fidandosi di Dario Benedetto, che era un bellissimo...
Cosa c'ha, 100 anni di Benedetto?
Sì, e poi soprattutto è pieno d'acciacchi. Quindi l'hanno lasciato al Tigre, l'anno scorso segnò un sacco di gol al Tigre e quest'anno sta continuando.
Ma è il miglior centravanti che può...
È un bel giocatore, non è un fenomeno perché tecnicamente non è il massimo, però è un lottatore, tira con tutti e due i piedi, forti per... È uno di quelli, come si diceva Marco, che vedono la porta.
È il miglior centravanti possibile che ha l'Italia in questo momento, secondo te?
Sì, sicuramente. Quello sicuramente, anche perché cioè abbiamo visto i limiti dei nostri. Scamacca sta andato in Inghilterra, fa fatica a giocare, ha perso il posto da titolare, ha delle qualità ma anche dei limiti. Immobile, insomma, ormai è chiaro che dopo Siviglia, Dortmund e anche a livello internazionale o comunque fa fatica. Poi diciamo che Immobile non ha più margini di miglioramento. Retegui è sicuramente un buon attaccante, ma in Argentina di attaccanti italo-argentini ce ne sono degli altri. Se vuoi ti dico...
Dai.
Magari Lucas Beltran, centravanti a River Plate, che ha cominciato a giocare da un paio di mesi, l'ha già buttata dentro 3-4 volte, è un bel attaccante. E poi c'è questo Pedro de la Vega, che anche se sa il nome spagnolo, gioca nel Lanús ed è un giocatore rapidissimo, è più un esterno, è lui. Mentre invece centravanti, ero innamorato di Federico Girotti, nome più italiano impossibile, che giocava nel River Plate, si è rotto i crociati, è in prestito al Tajeres. Io sto aspettando di vedere quello che combina, però se Marcelo Gallardo disse che sarebbe diventato un nazionale argentino, io mi fido parecchio di Marcelo Gallardo. Quindi Federico Girotti, anche in chiave Parma, visto che non è tanto conosciuto, viene da un infortunio, costa poco, potrebbe essere un buon nome.
E noi ci fidiamo di Remo Gandolfi. A me, in chiusura proprio una postilla, ricorda un pochino, anche se caratteristiche adesso, un po' Martin Palermo, come si muove, insomma, così, però poi...
Sì, tecnicamente ci assomiglia, perché sono tutti e due non dei fenomeni, Palermo meno ancora. Diciamo che Palermo era più forte in acrobazia, nel gioco aereo Palermo era tanta roba, Retegui è bravo, però non è un fenomeno. È più mobile di Palermo, perché Palermo, diciamo che fuori dai 20 metri o a dettare dei passaggi in profondità faceva fatica. Ecco, se Retegui dietro avesse Riquelme come aveva Palermo, a quel punto lì potremmo essere messi decisamente bene, solo che io
Riquelme non ne vedo.
Non ne vedo.
Remo, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere, Marco.
Ciao. Qui invece ho Lorenzo che ti ringrazia per la risposta. È anche vero che le punte vanno supportate. L'unico che fa cross decenti nel Parma è Ansaldi, scrive. Questo è il nostro amico Vito, avanti tutta, Magico Parma. Bonni, se facesse un anno con Spalletti, diventerebbe fortissimo. Non buttiamolo alle ortiche. Allora, sono d'accordo, è vero. Ha dei mezzi fisici notevoli. Tecnicamente non mi sembra male, sembra veramente che lo vedo spaesato quando, insomma, davvero con un... Se gioca nell'Under 20 della Francia, poi, al di là che poi possano essere le convocazioni influenzate da vari fattori, però insomma c'è una discreta selezione, la nazionale vice campione del mondo, praticamente la più forte sul campo, effettivamente il ragazzo è talmente giovane che non si può che non dare credito e magari mandarlo a giocare una stagione intera da qualche parte. Se accetta, difficile che accetti la Lega Pro, però un po' di esperienza è un cartellino da tenere, ecco, non da buttare, talmente giovane è. Allora, tra poco ci fermiamo qualche istante, però leggo un po' di messaggi prima. Daniele da Medesano: le agenzie di scommesse non mentono, il Parma rischia grosso di non entrare nei playoff e se per caso entrasse per settimo ottavo avrebbe solo la vittoria come risultato obbligato, la vedo dura, speriamo a be. Indiscutibile. Io non voglio vedere i palermitani esultare al Tardini, basta far festeggiare gli ospiti a casa nostra, scrive Federico Medesano, credo, giusto? Se non sbaglio, sì. Quindi due ascoltatori del Medesano in stecca. Io dico Modena davanti a noi, scrive questo ascoltatore che non si firma. Questo è il nostro amico Luca che è andato alla mostra delle maglie al Tardini, secondo me ha fatto la foto con Gigi Apolloni, anche se non me l'ha ancora scaricata al tablet, ma lo intravedo. Angelo Manfredini: sabato in occasione di Parma-Palermo sono ad invitare tutte le persone che amano il Parma a venire al Tardini per sostenere i ragazzi che scenderanno in campo per un obiettivo unico. E questo è il primo appello per una partita che diventa importante, importantissima per il futuro del campionato crociato. Piccola pausa, torniamo tra poco parliamo del Parma femminile.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy a Parma in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Villutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Villutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Villutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Villutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna lo dedichiamo al Parma Women, che si sta giocando la salvezza nella pool, appunto, della Serie A, e ieri è stato sconfitto dal Sassuolo. Una partita strana della quale parliamo con una graditissima ospite. Abbiamo con noi Gloria Ciccioli, portiere del Parma femminile. Buon pomeriggio, Gloria.
Buon pomeriggio a tutti.
Ma cos'è successo ieri? Ci spieghi? Due rigori sbagliati, poi vi hanno punite. Invece avete giocato una buona gara.
Sì, sostanzialmente siamo state sempre in partita, la quale è stata decisa appunto da episodi purtroppo negativi per noi, però per poter vedere in modo positivo, diciamo, le prossime gare dobbiamo appunto trarre quel che c'è di buono da questa prestazione, che secondo me appunto è stata positiva, e comunque andare avanti per la nostra strada lavorando come stiamo facendo.
Diventa molto importante la partita contro il Como del prossimo turno, perché diciamo, per come si è messa la classifica, la corsa per la salvezza potrebbe proprio essere legata alle sfide con Como e Sampdoria.
Sì, sicuramente Como sarà fondamentale, ma come tutte le partite dobbiamo assolutamente scendere in campo con la giusta determinazione, ma allo stesso tempo leggere del fatto che non sarà una partita decisiva, fondamentale sì, ma non decisiva, quindi dobbiamo imporre il nostro gioco con tutta la tranquillità del mondo, perché come abbiamo appunto dimostrato ieri, se giochiamo con tranquillità possiamo svolgere prestazioni importanti.
Avete chiuso la regular season, diciamo così, la parte iniziale della stagione in crescendo, poi diciamo, i tifosi un pochino si interrogano su questo doppio passaggio a vuoto, anche se forse è stata più la gara di Pomigliano un passaggio a vuoto rispetto a quella di ieri.
Sì, sicuramente è più negativa la gara di Pomigliano, perché comunque siamo uscite dal campo con dei rimorsi, se si può dire, nel senso che non abbiamo giocato come volevamo, mentre Sassuolo è stata una gara in cui abbiamo dimostrato di aver carattere e di esserci, diciamo, riprese in mano il nostro credo e la nostra determinazione, quindi secondo me Sassuolo è stata la prova che abbiamo reagito comunque alla brutta sconfitta di Pomigliano, anche se il risultato comunque non ci ha premiato.
Ti chiedo intanto di, insomma, di dare un primo giudizio della tua parte di stagione dal punto di vista personale a Parma e più in generale dell'esperienza di quest'anno.
Ma sicuramente è una stagione difficile e per il ruolo del portiere lo è ancora di più, perché comunque soprattutto nella polla scudetto ogni partita, ogni episodio è fondamentale e può essere determinante alla fine. Perciò noi portieri comunque siamo una squadra nella squadra e stiamo lavorando bene. Perciò sono contento del lavoro svolto in allenamento, ma anche sia in particolare per me stessa, ma anche della squadra. E stiamo crescendo molto sia dal punto di vista individuale che collettivo. E questo appunto ci fa ben sperare che saranno anche le basi per un prossimo anno in cui dovremo alzare l'asticella.
Allora, la classifica dice ad oggi il Sassuolo con 20 partite giocate a 23 punti, il Pomigliano 17, Parma 13, Como 12, Sampdoria 11. Va detto che il Como e il Pomigliano hanno una partita in meno. Siete ancora fiduciose però di, insomma, c'è anche il ritorno, insomma, c'è ancora margine per tirarsi fuori da quella palude.
Sì, certo, nel senso abbiamo tantissime partite ancora da giocare e ricordo che sono tutti scontri diretti. Sta a noi comunque non abbassare la testa, ma restare positive, perché questo è fondamentale, il restare positive e prendere atto che possiamo riuscire bene nella salvezza.
Gloria, io ti faccio un grosso in bocca al lupo da Radio Parma, dai nostri ascoltatori.
Grazie
per
mille.
Questo finale, e grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Gloria Ciccioli del Parma Calcio femminile, impegnata nella pool salvezza. Noi adesso diamo uno sguardo a qualche altro messaggio che ci è arrivato. Questo arriva, questo è un dilemma che ci pone Mark. Quando un rigore non viene trasformato, è un errore del giocatore o un vecchio termine che si diceva nei campetti, o Bonisia del portiere? Dilemma. Ne parliamo col prossimo ospite, che sarà Luca Ampollini tra pochissimi minuti. Stavo dando uno sguardo un pochino alle notizie che stanno emergendo sui vari siti, intanto ricordandovi che domani alle 12.45 parlerà Ansaldi, da una settimana insomma che non parla nessuno in casa Parma, vuoi per un qualche giorno di riposo, vuoi appunto per la sosta di campionato, a riallacciare il discorso. Sentiremo anche come sta l'esterno crociato. Secondo Tutto Sport il Parma ha un potenziale enorme e se smette di gettare punti può diventare pericoloso. Questo è un ritornello che i tifosi crociati sentono da diverso tempo. Guardando il prossimo avversario, c'è la questione per quanto riguarda il Palermo, molto ruota attorno alla disponibilità di Brunori, ex crociato virtuale, che potrebbe non essere disponibile, deve ancora recuperare. Una storia particolare, l'avrete sentita forse anche dai nostri GR, è quella di Ben Alouan, allora, ex difensore dell'Atalanta, così anche del Parma ovviamente, che gioca nel Novara, che dopo aver pareggiato coi suoi a Piacenza, fuori dallo stadio, è andato a recuperare degli oggetti personali in macchina, andava verso nell'auto di un compagno, è stato accerchiato insomma da tifosi del Piacenza, è nato un battibecco e ha sferrato un pugno a un ultra del Piacenza, che poi ha riportato 10 punti di sutura, una ferita profonda all'arcata sopraccigliare. Poi Ben Alouan è dovuto andare in questura, poi dopo è stato, insomma, non è assolutamente, non ci sono stati provvedimenti immediati nei suoi confronti, una vicenda che andrà approfondita, insomma, ha replicato così, diciamo, al battibecco con alcuni tifosi del Piacenza. Ieri si è giocato appunto Piacenza-Novara, è finita 1-1. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Papà, sai come funziona questo gioco?
No, spiegami.
Questo pezzo va qui. Colleghi il contatto, avviti. Ma perché crolla? Uffa!
Perché sia stabile, devi progettare passo dopo passo. Solo così ciò che costruisci crescerà nel tempo.
Grazie papà, ora posso fare una grande costruzione.
Proprio come le proposte di investimento Cassa Padana, dedicate a chi progetta un grande futuro e per ogni esigenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Richiedi le nostre proposte in una delle nostre filiali o su cassapadana.it.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, terza parte di Palla in tribuna. Un buon pomeriggio al nostro nuovo ospite che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, abbiamo ricaricato le pile per il finale?
Beh, ti dirò, sono ancora un po' scarico perché l'ultima partita a Como mi ha talmente abbattuto che...
Una mazzata a Como, eh?
Sì, no, una mazzata, ma mi dà l'impressione che sia una squadra talmente terra, talmente in difficoltà a livello caratteriale che non so francamente cosa ci possa essere perché venga rivitalizzata. Non vorrei che quella di Como fosse una resa definitiva, vediamo Palermo, ma non è per una questione di punti, i playoff sono lì e poi probabilmente la regina verrà penalizzata, quindi... e non è neanche la storia del settimo o l'ottavo posto. Parma, se volesse, avrebbe le possibilità per scalare questi playoff. È una questione di testa, è una squadra che mi delude sempre di più da questo punto di vista.
Secondo te come mai c'è stata questa involuzione nell'arco della stagione? È come se ci fossero stati, vabbè, è un'altalena continua così, però le sensazioni che abbiamo avuto fino alla decima, all'undicesima, man mano si sono andate dileguando, ecco, da questo punto di vista. Avevamo visto una squadra a inizio stagione?
Abbiamo visto un'ottima squadra. Il problema è che questa è una squadra che non riesce a mantenere alta la tensione per evidenti mancanze dettate dal solito uomo che tutti abbiamo auspicato arrivasse, il famoso responsabile dell'area tecnica, chiamiamolo come vogliamo, che evidentemente non riesce ad esserci e ad essere presente, a dare un impulso importante, ed evidentemente non c'è da parte della società, da parte degli esponenti anche della squadra, che dovrebbero dare quell'input in più a livello caratteriale, quell'influenza che è necessaria affinché appunto la tensione rimanga alta. Cioè in Serie B, in tutti i campionati, ma sicuramente molto più in Serie B, il carattere, la determinazione, la fame, la voglia di arrivare sono molto più importanti rispetto a tutto il resto, e qui forse lo si è dimenticato. Io sento dire da più parti che ci vogliono giocatori italiani, va bene, che ci vogliono giocatori che conoscono la categoria, va bene, che ci vogliono giocatori buoni, non solo da un punto di vista tecnico, che secondo me il Parma li ha, o comunque non è inferiore sicuramente a nessuna delle squadre che sono davanti. Ci vogliono giocatori che abbiano un'altra testa. Il Genoa sta arrivando secondo, non ha giocatori italiani, pochissimi, non ha giocatori che conoscono la categoria.
Proprietà straniera, peraltro.
Proprietà straniera, eppure sta vincendo il campionato. Cioè non esistono verità, vincendo nel senso che stanno in Serie A, non esistono verità esatte. Esistono giocatori che abbiano un certo tipo di mentalità in tutte le categorie.
Guarda, allora mi collego a questo discorso del Genoa, giusto per guardare, insomma, anche perché è stato un fine settimana abbastanza piatto in casa Parma dal punto di vista degli spunti. Abbiamo guardato i raggi X, tutti i dati possibili la settimana scorsa, I bookmakers, che poi devono fare due conti su scale importanti, danno il Genoa in A in generale, direttamente, con quote bassissime, siamo 1.04, 1.05 così. Poi fanno una graduatoria e mettono il Bari con il Cagliari come in la fascia successiva delle terze, il Sudtirolo e il Pisa un gradino sotto, Parma, Palermo e Regina. Ecco, questa è la graduatoria che mettono in fila. Ti trova d'accordo? Ti trova d'accordo anche il fatto che il Genoa, secondo i bookmakers, andrà in A quasi sicuramente e quasi sicuramente al primo giro, senza i playoff?
Sì, secondo me sì. Insomma, il Genoa è molto ben avviato, mi sorprenderei se non riuscisse ad arrivare secondo. Addirittura adesso ha avvicinato anche il Frosinone. Quindi...
c'è una striscia importante, ne ha vinte 4 sì. Delle ultime 5, non perde da due mesi, da Parma.
Però tutti quelli che sostengono che ci vogliono italiani, che ci vogliono giocatori che conoscono la categoria, guardano il Genoa. E cosa dici? Ragazzi, il problema è che ci vogliono giocatori e una società che abbia un certo tipo di mentalità. Questo manca al Parma, ce lo siamo detti da una vita, ma è la verità. Perché se tu prendi ogni giocatore del Parma, lo metti sul mercato e lo metti... in qualsiasi squadra medio importante, sono tutti giocatori che troverebbero spazio dappertutto, tutti o quasi tutti. Quindi voglio dire, non è una questione puramente tecnica, altrimenti diresti, avresti detto la stessa cosa anche del Cagliari tre mesi fa. È arrivato Ranieri, è arrivata un'altra mentalità e la squadra si è trasformata. Il problema è qui, poi dopo è normale che questo incide sulla valutazione dei giocatori, perché è fondamentale. Un giocatore che non ha la mentalità giusta è un mezzo giocatore.
Allora, questo ti chiede il nostro amico, dovrebbe essere Lorenzo, sì. Miaela, sarà disponibile per la partita? C'ha due domande, ti leggo la prima. Sarà disponibile per la partita contro il Palermo?
Secondo me sì.
Dalla panchina, immagino. Pecchia fa sempre questo gradino, uno torna, ma parte quasi sempre dalla panchina quando torna da infortunio.
Adesso io dire al nostro amico se giocherà non lo posso sapere, però secondo me ormai è disponibile Miaela, sta bene.
Nel caso di accesso ai playoff ed eliminazione alla prima partita, verrà confermata questa rosa e questa dirigenza anche la prossima stagione? Credo che sia questo sia ancora più difficile da rispondere.
Beh sì, nel senso che no, difficile sì è difficile, intendo rispondere, ma mi sorprenderei se si partisse ancora bene o male con questo zoccolo duro. Perché insomma bisognerebbe rivedere tante cose nel caso in cui si rimanesse per il secondo anno consecutivo addirittura fuori dai playoff o comunque si andasse fuori al primo turno. Insomma, guardate ragazzi, questa è una squadra che non esiste, poi ha delle carenze, ha delle chiaramente centravanti, tante altre cose, però non esiste che questa squadra rimanga dovesse rimanere ancora un altro anno fuori dai playoff ancora con questi risultati, non esiste. Insomma, questa è una squadra che può fare molto di più, però è una squadra che deve avere un altro tipo di mentalità, un altro tipo di determinazione, un altro tipo di carattere, e queste sono cose che devi cercare. Io sono cose che credo tu possa allenare, perché quando si dice che non la puoi comprare al supermercato la mentalità, lo condivido, ma sono cose che puoi allenare. Puoi allenare nel modo giusto, con uno staff tecnico giusto, una società giusta, perché abbiamo mille esempi di squadre che hanno fatto male per un certo periodo e poi improvvisamente, come un interruttore, hanno acceso la luce e sono diventati irresistibili. Quindi non prendiamoci in giro, le cose stanno così.
Staremo a vedere. Allora, vediamo questo. Invece questo è Mark. Sarà Buffon il prossimo anno a ricoprire il ruolo mancante tra società e squadra, scrive Mark.
Io spero di no, ma non perché io non abbia fiducia in Buffon. Qualcuno citava Lucarelli. Io non ho niente contro questi personaggi storici. Io però credo che in questo ruolo, poi Kraus farà quello che vorrà, però in questo ruolo ci vuole uno che abbia una provata esperienza. Cioè noi a Parma siamo abituati sempre ad avere un'incondizionata riconoscenza per gli ex calciatori che secondo noi, solo perché sono stati bravi calciatori, possono ricoprire qualsiasi ruolo. Non è così. Il calciatore è un ruolo, il dirigente è un altro. Quindi magari Buffon diventerà un grande dirigente, però adesso prendiamo uno che sappia veramente ricoprire questo ruolo con provata esperienza.
Secondo te è un caso che, infatti, su questo sono d'accordo con te, la media, se potesse calcolare la media punti del Parma, ma si può fare, fino a quando Fournier è stato in sella, perché è uscito di scena ufficialmente prima di Natale, possiamo dire così, ma di fatto insomma, possiamo far risalire un po' prima la rottura con il presidente Kraus. La media, è un caso che la media punti del Parma, finché c'è stato in sella il direttore generale Fournier, sia diversa rispetto ad oggi?
Questa è una domanda molto pertinente ed è un argomento che non è mai stato toccato. Non lo so, io anche perché diventa difficile capire quanto Fournier abbia inciso in così poco tempo. Sicuramente ha fatto sensazione il fatto che lui se ne sia andato e, parere mio, squisitamente mio, non suffragato da alcun tipo di informazione che non ho, secondo me Fournier se n'è andato quando ha visto che probabilmente non riusciva ad incidere come avrebbe voluto, e allora ha salutato e se n'è andato. Cioè, io credo anche che il prossimo, anche questa è una mia sensazione, il nuovo dirigente dovrebbe essere uno legato squisitamente alla squadra di calcio maschile e concentrasse tutte le sue energie per questo, quindi non alla squadra femminile, non al calcio giovanile, non a altre situazioni, certo, dell'area Parma, che sono assolutamente fondamentali, legittime, quello che volete, ma ci vuole uno che dia un'impronta decisa a questa squadra affinché questa squadra possa avere un'inversione di tendenza molto decisa.
Eh sì. Luca, grazie per essere stato con noi, torni giovedì naturalmente con Calcio e Calcio.
Torniamo giovedì, piccola postilla, sentivo prima Remo Gandolfi, mi fa piacere che citava Lucas Beltran, centravanti del River Plate, l'abbiamo fatto centravanti della settimana poche settimane fa,
visto.
Questo mi gratifica molto.
Luca, grazie Luca Ampollini.
Un abbraccio.
Grazie Luca Ampollini, grazie a tutti voi che ci avete scritto, siamo in chiusura di puntata, naturalmente un grazie gigantesco va a Simonetta Collini in regia, torniamo domani, adesso torniamo a pieno regime fino a fine campionato, salvo i festivi, così insomma, Radio Cronache, palle in tribuna, vi raccontiamo questo finale di stagione del Parma Calcio, grazie per essere stati con noi sulle frequenze di Radio Parma, vi ricordiamo anche il podcast su Radio Parma .it e sabato arriva la radiocronaca di Parma-Palermo, sarà una lunghissima vigilia che ci porterà fino alla partita del fine settimana. Ciao a tutti!